Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Geopolitica Report Podcast. Sono Giuliano Bifolchi, Research Manager di Special Eurasia, e oggi abbiamo un gradito ospite, Gino Lanzara. Buonasera, Gino.
Buonasera, buonasera a tutti.
Gino è nonché un collega, un amico, ma è un analista esperto di geopolitica e sicurezza. Collabora già da tempo per diverse pubblicazioni nel settore e cura con particolare attenzione le tematiche inerenti alla geopolitica marittima e l'Oriente. E con lui oggi vogliamo proprio parlare di quella che è la geopolitica marittima e analizzare una specifica area geografica di nostro interesse. E quindi partirei proprio con la prima domanda e parlare di quella che è l'area Indo-Pacifica e delineare quelli che sono i principali punti geopolitici marittimi lungo le linee di comunicazione di quest'area.
Eccoci, allora, intanto grazie infinite a Giuliano, sempre gentile, anche veramente anche troppo buono. Allora, l'area Indo-Pacifica è un'area di particolare interesse in questo momento. Diciamo che in linea di massima le aree marittime sono tornate ad essere al centro dell'attenzione. Sono sempre state importanti, sono state un po' messe da parte. Succede quando i periodi di pace o relativa pace, guerra fredda, di che dir si voglia, a seconda dei periodi, fanno dimenticare quella che è l'importanza. L'Indo-Pacifico è particolarmente importante, è un'area che è in collegamento diretto con il Medio Oceano Mediterraneo tramite Suez, scende sul Mar Rosso, che è una zona che in quest'ultimo periodo, ci è stata richiamata molto spesso alla memoria, prosegue per tanti piccoli medi oceani, piccoli, grandi medi oceani, fino ad arrivare alla parte più orientale dell'estremo oriente, che è quella che interessa poi in particolare l'impero di mezzo, interessa la Cina, con tutta la sua estensione arcipelagica antistante le coste, e quindi un'area particolarmente estesa, dove poi si interpone un attore geopolitico di particolare importanza, un soggetto politico importante, che è la Cina. Noi ci siamo, come occidentali e come italiani in particolare, interfacciamo con questi soggetti geopolitici di particolare rilevanza, come dicevamo, perché hanno una particolare importanza geopolitica, importanza militare, importanza commerciale ed economica, perché in questo punto di mare, questo punto molto esteso dove troviamo l'Oceano Indiano, andiamo più avanti, andando verso il Pacifico, tocchiamo la parte più orientale, si sviluppano dei traffici notevolissimi, traffici che riguardano principalmente risorse energetiche, perché dalla parte del Mar Rosso, dalla parte del Mar Arabico o del Golfo Persico, a seconda di chi vede da quale sponda ci si ponga per verificare, per controllare, per analizzare la situazione, continuano a transitare, malgrado green economy, malgrado il tentativo, il desiderio di rendere più fruibile e meno inquinanti le fonti, le risorse energetiche, continuano a transitare grandissima parte di ciò che riguarda l'estrazione gasiera e l'estrazione petrolifera. A est, a parte il Giappone, ma abbiamo la Cina che, come abbiamo detto, è un attore geopolitico particolarmente importante ed è un attore geopolitico energivoro di particolare rilevanza, è quello che a est nell'estremo oriente consuma e chiede di più anche nei momenti di particolare crisi. In qualche modo la sua politica è sempre indirizzata a cercare di trovare fonti che siano disponibili a un prezzo che sia abbordabile, che sia compatibile con le possibilità, con le capacità economiche e soprattutto che mandi avanti un'economia che in questo momento a qualche problema interno. Spostandoci verso occidente, andiamo verso ovest, verso l'India, altro gigante di particolare rilevanza in sorpasso demografico sulla Cina, con un'economia in ascesa che sta puntando adesso a vedere cosa succederà con le prossime elezioni. Più di 1 miliardo di elettori si recheranno a breve in India per stabilire se Modi potrà rimanere al potere per un altro periodo di tempo. Spostandoci ancora verso Occidente, arriviamo nei punti più caldi, quelli che sono diventati i punti più caldi, ovvero ci spostiamo sul Mar Arabico, ci spostiamo quindi in zone di choke points particolarmente importanti, quindi dobbiamo passare, ritornando verso Oriente, da Malacca, scendere verso Ormuz, verso Bab el-Mandeb, che non a caso nella sua traduzione è Porta delle Lacrime, quindi è un nome quanto mai indovinato da parte araba, per risalire poi verso Suez e quindi al nostro Medioceano, che non è un Medioceano tranquillo, è più piccolo, ma è un Medioceano che ha una sua particolare importanza, perché si pone in collegamento tra l'ovest di Gibilterra, il Mar Rosso e tutta questa realtà energetica e di traffici mercantili che si svolgono e continuano tuttora a svolgersi. Cosa sta succedendo adesso? È un punto importante, ci riguarda direttamente, perché con quello che sta succedendo per via, se vuoi, anche degli effetti della globalizzazione, che è bella sotto alcuni aspetti, un po' meno accattivante sotto certi altri, ci porta a soffrire di tutto ciò che interviene e modifica gli equilibri che si sono instaurati nel tempo. Il canale di Suez è molto meno frequentato in quest'ultimo periodo, le attività Houthi dallo Yemen interferiscono con il normale traffico mercantile, i traffici si allungano e vanno a doppiare il Capo di Buona Speranza, aumentando i costi di trasporto, i costi fiscali, tutto ciò che ha a che vedere con il trasporto delle merci, che sono così indirizzate non più in larga parte come avveniva normalmente verso Suez, ma verso Gibilterra, quindi con un giro molto molto più lungo. Un'area quindi sensibile, un'area in che interessa gli egemoni principali, perché poi l'Indo-Pacifico, ma l'Indo riguarda la parte più, se vogliamo, più attinente all'India, il Pacifico è la parte che interessa l'altro egemone, l'altro talassocrate più importante, che è quello americano, che punta a mantenere aperte le vie di comunicazione per garantire la libertà di navigazione che, difatti, fino a prova contraria, trova una tutela nel diritto internazionale. Purtroppo sappiamo che il diritto internazionale è quanto di più bello in termini astratti e giurisprudenziali ci possa essere, ma è quanto di più labile e sotto certi aspetti per alcuni eventi di più etereo. Quindi le attuali operazioni militari che puntano a ristabilire un ordine, che puntano a ristabilire e garantire una tranquillità commerciale nei traffici che possano riprendere nel più breve tempo possibile verso Suez, non sono così agevoli, tant'è che proprio di questi giorni la notizia del ritiro temporaneo in attesa dei mesi più caldi, agosto-settembre, di una fregata tedesca, la Essen, che dovrà essere rimpiazzata nell'ambito della missione Aspides dall'Hamburg. È vero che la Germania non ha in questo modo rifiutato una collaborazione, peraltro, alla quale peraltro ha aderito in piena libertà, però certo, le navi che rimangono sono talmente poche che il comando operativo affidato alla Grecia ha giustamente fatto presenti le sue difficoltà nel garantire tutto ciò che è necessario fare, ciò che è previsto dalle regole di ingaggio di Aspides. Cosa
Molto
succede?
interessante questo spunto. Scusa
No, no,
se
assolutamente.
intervengo. No, molto interessante anche perché poi spesso quello che è difficile a volte riuscire a comunicare, che cerchiamo anche noi di specialista di comunicare, è proprio questo aspetto di come ci sia una serie di eventi che si vanno a concatenare, che si vanno quindi a riunire e la problematica in un'area geografica va a interessare poi altre aree geografiche, fra cui anche quella nostra di diretto interesse, ossia quella italiana. Ecco come per esempio la zona del canale di Suez, del Mar Rosso, ma se ci spostiamo, come ben descritto prima da te, alla zona dell'Indo-Pacifico, hanno un'influenza anche nel contesto europeo, mediterraneo e italiano. E quindi questo è importante perché hai nominato Cina, hai nominato India, questi due grandi attori che, volente o nolente, dobbiamo tenere sempre in considerazione, non soltanto per il numero della popolazione che supera il miliardo di abitanti, ma anche per quella che è la molla industriale, anche per quelle che sono le esigenze e le risorse. E quindi mi viene da chiederti in questo caso, appunto, prima hai parlato di sicurezza marittima, hai parlato di geopolitica, di India, hai parlato di Cina e io aggiungerei anche un altro attore, forse lo sai per nominare, che è il Pakistan. E cosa succede in quest'area, in questa zona, se prendiamo in considerazione la presenza di basi navali, di esercitazioni congiunte e i flussi commerciali?
Assolutamente sì, il Pakistan diventa in questo ambito un attore importante. È vero che non ha un'esposizione sul Mar Arabico così imponente come quella di altri paesi, però dobbiamo ricordare che intanto è un paese storicamente antagonista dell'India, è un paese nucleare, quindi ha delle capacità di offesa notevoli e di intervento notevoli, che si interfaccia peraltro con un attore più interno, ma che ha comunque una rilevanza notevolissima in tutto questo ambito, che è l'Iran. Perché bene o male andiamo a vedere che la Cina si interfaccia anche per via dei BRICS con l'Iran. I rapporti forse non sono diplomaticamente così idilliaci, tutto ciò che è economico soggiace poi a regole molto più brutali, molto più ruvide, che magari con la diplomazia poco riescono con cui si riescono a interfacciare con maggiore difficoltà, ma è un attore che ha un'importanza perché bene o male, ricordando un po' la geografia, per com'è, dalle vette più alte arriva fino al mare e crea sicuramente dei problemi, può creare dei problemi non indifferenti all'antagonista storico, come dicevamo, che è la Cina, che è l'India, chiedo scusa. Ora, in questo momento particolare, il Pakistan ci interessa direttamente, bene o male, anche per un altro aspetto, che è quello dei corridoi geopolitici, di cui uno è già aperto e l'altro si vorrebbe aperto, è ancora in via progettuale, ma è un progetto che può avere la sua importanza. Da una parte abbiamo la Belt and Road Initiative cinese, che interessa direttamente il Pakistan perché corre sul suo territorio. Sono tutti corridoi che hanno anche delle intermodalità terrestri che vanno, cioè via ferrovia, a supplire a quelle che possono essere delle deficienze marittime o delle difficoltà, per non dire deficienze. E c'è un corridoio che interessa invece la parte più occidentale, che è stato sponsorizzato da Stati Uniti e Occidente, che è l'IMEC, nel quale abbiamo anche noi un certo interesse. Perché bene o male è un corridoio che intanto va ad opporsi a quella che è un'espansione cinese e che tocca, come diciamo, anche il Pakistan, che ha interessi sull'India, e che per il quale, arrivando nel Medio Oceano Mediterraneo, potremmo essere noi, come italiani, come paese marittimo, più direttamente interessati ad avere una certa rilevanza, una certa importanza, perché così come la Belt and Road Initiative si espande da est verso ovest, anche l'IMEC, che va a toccare poi i paesi produttori di greggio e di gas del Mar Arabico, quindi verso l'Occidente, quindi va a essere importante, potremmo diventare un hub. Quello che un po' che con il gas orientale dei giacimenti israeliani, dei giacimenti ciprioti, vorrebbe diventare la Turchia. Tornando al Pakistan, ci diventa importante tenerlo presente, non dimenticarlo, perché è un paese che in questo momento, come detto, intanto si interfaccia con altri due paesi, Cina e India, che hanno capacità nucleari, ma è un paese che sta vivendo già da parecchio tempo, già da un anno a questa parte, più o meno, se non di più, un'instabilità politica che ha visto, tra l'altro, anche l'arresto dell'ex primo ministro e il ritorno di politici precedenti che hanno comunque fatto il loro reingresso sulla scena, sono stati regolarmente eletti e per i quali si è posto poi il problema, temporaneamente diciamo risolto, di formare un governo che potesse essere in linea, potesse essere equilibrato e soprattutto in buoni rapporti con quella che è la parte prevalente della scena politica pakistana, che è l'esercito, perché bene o male, qui con un paragone un po' ardito forse, che però tutto sommato ci sta, l'esercito pakistano, così come in Turchia, mentre in Turchia chiaramente con il kemalismo un po' in declino, ma in Pakistan continua ad avere la sua rilevanza, la sua importanza, e certo decide ancora quelle che sono le rilevanze, le importanze, le scelte politiche da operare. Quindi Pakistan è importante, ricordo sempre non solo la parte marittima più in particolare, ma una parte intermodale terrestre che va a toccare anche quelle che sono i trasporti e le capacità che ci sono per il trasporto di merci, per il trasporto di tutto ciò che è rilevante per la parte cinese.
Grazie, grazie per queste informazioni. Mi viene anche un po' da pensare, hai nominato la Belt and Road Initiative, hai nominato anche quello che è l'IMEC. Certo, sono dei progetti ambiziosi, dei progetti molto interessanti di interconnessione e di trasporto, che però hanno bisogno di quella che è una stabilità della regione. E sfortunatamente, come stiamo vedendo da ormai da un periodo a questa parte, la stabilità regionale è un qualcosa molto difficile da raggiungere o da mantenere. Per la Belt and Road Initiative la situazione non è ancora così critica per quello che riguarda, per esempio, l'Asia centrale, ma in futuro dovranno affrontare delle sfide importanti, anche non solo quelle della trasporto e comunicazione, ma anche quelle delle risorse idriche. Tornando però a quello di cui, diciamo, al nostro focus di questo podcast, parlando dell'aspetto marittimo, recentemente hai pubblicano un'interessante analisi su formiche proprio per la regione, e a me quello che ha incuriosito molto è il ruolo delle isole nazioni, ad esempio le Maldive. Cioè, qual è questo il loro ruolo nel contesto delle tensioni geopolitiche tra India, Cina e Stati Uniti nel mare Indiano?
E per quanto possa sembrare paradossale, le isole, tutta la zona arcipelagica che ha a che vedere tra l'India e la Cina, ha una sua rilevanza. Per noi italiani molto spesso, parlando di Maldive, viene in mente sempre la fotografia oleografica, l'immagine della vacanza, della palma, della spiaggia incontaminata e così via, che un po' era quello che poi, il riferimento non è casuale, aveva a che vedere anche con lo Sri Lanka, perché sai, il paese esotico e lontano che aveva un suo fascino. Lo Sri Lanka ultimamente ha assunto l'onore delle cronache per una situazione di default economico molto grave, molto pesante, che è stato determinato anche da politiche dissennate, da un'instabilità politica permanente e soprattutto anche dall'intrattenere delle relazioni commerciali e soprattutto finanziarie con egemoni quali la Cina, che non prestano denaro così per nulla. La politica cinese, anche per quello che riguarda le Maldive, per sottrarre poi influenza politica all'India, che è sempre stata un po' la domina di quelle zone, poi in particolare con le Maldive, è quello di arrivare ad estendere una capacità di proiezione di potenza, di proiezione commerciale, che ha a che vedere anche con la possibilità di fruire di zone logistiche e operative di intervento, che è notevolissima. Il presidente Muizu, che è stato recentemente eletto e che è un islamico convinto, ha da sempre improntato la sua politica a un'apertura incondizionata verso la Cina, con la quale ha anche stretto, tra l'altro, dei rapporti di collaborazione commerciali e militari, tanto che ha imposto e ha dato anche un termine di sgombero, se vogliamo, alla rappresentanza militare indiana, che da lì controllava comunque le rotte che c'erano e che sono, ripeto, importanti, perché hanno a che vedere con i traffici mercantili e di possibile interdizione di aree commerciali e, se fosse, di controllo militare, perché la Cina, non dimentichiamolo, pur avendo un gap tecnologico con gli Stati Uniti che è quantificabile intorno ai 20-25 anni, che se ne dica, ha comunque una massa, una forza battente, se mi passi il termine, di navi, di capacità operative naviganti, che ha una certa rilevanza e che, a fronte delle capacità attuali della Marina Militare Indiana, si pone chiaramente comunque in una posizione preminente. Quindi per l'India perdere il controllo di queste zone arcipelagiche diventa particolarmente importante, diventa esiziale, perché in questo momento, dato che, come in tanti paesi, la Marina è rimasta nei bilanci degli stati un po' da parte, un po' accantonata per i costi che imponeva, adesso si scopre che invece è necessaria e che deve provvedere a rigarantire quegli equilibri e quelle proiezioni di potenza, di politica di potenza, che in qualche modo gli equilibri precedenti hanno garantito. E non a caso l'India, spostatasi dalle Maldive, ha capito che lì la partita è diventata particolarmente difficile, però si è spostata verso le Laccadive, cioè quindi verso isole comunque vicine, ha aperto una sua base e c'è stata anche, se vuoi, una, come dire, una querella abbastanza pittoresca con le Maldive, perché il primo ministro Modi si è fatto ritrarre su una sdraio in contemplazione di spiagge e tramonti dalle Laccadive, e anche perché al di là di qualsiasi altra considerazione di tipo politico e militare, il turismo indiano alle Maldive ha sempre portato tanti soldi, ha portato tante possibilità, e correre il rischio di non avere più quel tipo di introito statale e comunque così necessario per isole che tutto sommato non hanno altre grosse risorse, diventa importante. Le isole sono un qualcosa di estremamente importante in quella zona, partendo da Oriente e quindi tutti i contenziosi che ci sono ancora con il Giappone, con le Senkaku, con il possesso, la mira il dominio delle Spratly, i contrasti continui che ci sono con le Filippine, con l'Indonesia, quindi sono paesi che hanno dei rapporti di odio-amore, se vogliamo, comunque con i quali la Cina si interpone, perché capisce perfettamente che è un motivo di una capacità di espansione, di proiezione inaspettata, di capacità. Diventa importante laddove poi si cominciano a spostare sempre di più verso occidente, cioè entrare in un cortile che è stato sempre tradizionalmente indiano, per quanto l'India dall'epoca di Bandung sia stata sempre non allineata, beh, diventa importante. Un primo risultato l'hanno ottenuto. Sono riusciti in qualche modo ad avvicinare l'India un po' di più all'occidente, sempre tenendo però presente che è vero che c'è un avvicinamento agli Stati Uniti, c'è un avvicinamento ad Australia e Giappone, ma c'è comunque una partecipazione a quella che è un'impresa commerciale, se la possiamo definire così, come quella dei BRICS, nei quali tutti questi paesi, pur non avendo delle condotte particolarmente amichevoli in termini diplomatici e militari, però si confrontano poi in termini politici. Pensare all'IMEC, che vede un interesse diretto anche con i Raisina Dialogue che ci sono stati, e che vede quindi l'India, e che vede la Cina, interprete del BRI, tutti e due sotto lo stesso sodalizio BRICS, beh, diventa particolarmente interessante per riuscire a capire, provare a prevedere quali potrebbero essere equilibri, interessi, interessenze ed espansioni verso Occidente da parte di questi due paesi.
Grazie, grazie mille Gino per questa panoramica e per questa conversazione, dialogo che hai avuto con noi. Ti ringrazio ancora per aver condiviso quella che è la tua expertise, la tua esperienza su quella che è un'area geografica di importanza e che spesso viene dimenticata o poco studiata. Ti ringrazio ancora, ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori e l'invito è a sintonizzarvi per il prossimo podcast. Grazie e arrivederci.
Grazie a te Giuliano, grazie a tutti e buona serata e grazie ancora per l'attenzione.